cultura che non ti aspetti.
Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. K di martedì 24 febbraio. Vediamo un po' cosa offre la casa questa sera. In apertura c'è dell'ottimo Bowie con una nuova biografia curata da Ezio Guaitamacchi che ospiteremo fra pochi minuti. Poi ci immergeremo in uno spazio molto affascinante perché entreremo nell'ultimo progetto del collettivo Trickster P che domani alle 18 va in scena per la prima volta al Teatro Studio dell'AC di Lugano. Ne parleremo con Zeno Gabaglio che si è occupato della parte musicale di questo progetto. Il confessionale di Senza Vergogna oggi si apre per la direttrice artistica e responsabile della comunicazione della Casa della Letteratura per la Svizzera italiana, Mara Travella, che ci svelerà i suoi peccati musicali, peccati che non richiedono nessun tipo di penitenza o pentimento. Poi parleremo di genio e infallibilità, o meglio, di presunto genio e infallibilità, di un musicista e poeta genialmente irregolare, quel Franco Califano che è stato omaggiato un po' di tempo fa con uno showcase che proporremo per la prima volta in radio questa sera alle 20 in prima fila. Ne parleremo con il presentatore Gianluca Verga. E chiuderemo K con le considerazioni sempre elegantemente affilate dello scrittore e autore Alessandro Becchi, che sarà il protagonista di K e Spalla. Si parlerà ancora una volta di corona inglese, ma vedremo in che termini. Il brano con cui apriamo l'edizione di oggi di K è En Marin de la Caboche del gruppo bretone dei Brin 5.
Dans la tête, un chaud matelot qui regarde la vie de son hublot, le nez cloué dans sa misère, vient et prend l'air, appelle la mer, rêver d'escale, c'est de belles filles, au goût de source, de fruits des îles, ce chaud marin dans la caboche, mettre le monde dans sa poche, et quand nos yeux laissent pour mirage, aux pierres closes à d'autres rivages. Jette là-bas, repour la nuit, en se disant c'est ça la vie. Ça dans la tête, un chaud matelot qui regarde la vie de son hulot. Ce chaud marin dans la caboche veut mettre le monde dans sa poche. Il reviendra triste au matin, la marée le repoussant en vain à sa petite place sur notre port. Lui qu'en a marre du même décor. Lui plus cassé d'être équipier, voudrait que la barre change de poignet, choisir son cap et plus rentrer. Là dans la tête, un chaud matelot qui regarde la vie de son hublot. Ce chaud marin dans la caboche veut mettre le monde dans sa poche.
Chaboche veut mettre le monde dans sa poche.
10 anni fa, per la precisione il 10 gennaio del 2016, si spegneva, lo sapete, David Bowie, grande artista inglese che più di ogni altro ha fatto del proprio corpo, delle sue trasformazioni camaleontiche, una parte integrante della performance artistica. Impossibile ripercorrere la produzione musicale senza raccontare le metamorfosi. Ed è esattamente ciò che tenta di fare David Bowie oltre lo spazio e il tempo di Paul Morley, valente critico musicale inglese, una nuova biografia sul Duca Bianco, pubblicata da Hoepli con una prefazione firmata a quattro mani da Manuel Agnelli, della storica band di rock alternativo After Hours, e dal grande trombettista Paolo Fresu. L'edizione italiana è curata da uno che conosciamo bene da queste parti, perché lo abbiamo ospitato spesso qui alla RSI, giornalista, scrittore, autore radiotelevisivo e, dulcis in fundo, il che non fa mai male, musicista, Ezio Guaitamacchi, che è al telefono con noi. Benvenuto, Ezio.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
Allora, Ezio, parliamo di questo libro e parliamo in generale del fenomeno Bowie. Metamorfosi, questa è l'idea centrale, sembra essere l'idea centrale del libro. Bowie ha incarnato così molteplici versioni del suo futuro, il nostro presente in un certo senso. Quanti e quali Bowie ci sono in questo libro?
Ci sono tutti. Addirittura ti cito una delle frasi finali di Paul Morley, che dice, sai che il vero nome era David Jones,
certo.
No? Cioè Bowie è stato poi un soprannome, insomma un nome d'arte, e a un certo punto, dopo aver parlato delle, perché questa è una, apro parentesi, è una biografia anomala, fatta, ci sono molti rimandi, molti flashback, ci sono tantissime dichiarazioni di Bowie, quindi anche ricostruite come se fosse, sai come dicono gli inglesi, in his own words, no?
Sì.
Fatta con le sue parole. Beh, una delle frasi finali dice appunto, Morley dice, credo che forse Bowie è stata un'altra delle metamorfosi di David Jones, no? Quasi a dire che il Bowie artista in tutte le sue incarnazioni, però in realtà era a sua volta un'incarnazione della persona.
Un gioco di specchi.
Esatto, bravo, ti dà già l'idea della complessità dell'artista, no? della sua formidabile creatività. Insomma, quando si è saputo della scomparsa di Bowie, solo due giorni prima era stato annunciato il suo ultimo album, Black
esatto.
Star, e forse molti ricorderanno la videoclip di uno dei brani dell'album, Lazarus, in cui sembrava quasi che la morte venisse rappresentata in modo artistico, cioè era riuscito a trasformare anche il suo fine di vita in una espressione artistica. Quindi questo anche la dice lunga, no? Ma anche sulla unicità di un artista che proprio grazie a queste metamorfosi, non soltanto nel look, il look era l'aspetto più, come dire, appariscente, no? Più evidente, ma lui ha avuto varie trasformazioni anche dal punto di vista musicale, il glam, poi la trilogia berlinese, poi la musica elettronica con i Tin Machine, poi addirittura questa sperimentazione quasi con musicisti jazz, che sono appunto quelli che lo accompagnano nell'album Black Star. Quindi anche dal punto di vista musicale lui è stato un personaggio eclettico, trasformista, e sicuramente un unicum, anche perché quanti altri artisti nel mondo della musica pop, rock, jazz hanno saputo in 40 passa anni di carriera, come dire, saltare, no, da un genere all'altro, cambiare, pur mantenendo alto il livello artistico di ogni step. Sono veramente, veramente pochi.
Infatti, Ezio,
certo è uno di questi.
A proposito, proprio per corroborare questa tesi, visto che non si parla solo di musica, perché qui stiamo parlando di un artista a tutto tondo che insomma ha abbracciato vari campi e evidentemente è stato influenzato da tanti altri artisti, non necessariamente solo musicisti, giusto? Insomma, nel libro ci sono tante dimostrazioni, no, di questa personalità quasi debordante. Vogliamo parlare di alcuni di questi nomi che insomma in qualche modo hanno creato Bowie?
Beh, creato magari una parola grossa. Lui, molti amici artisti, quando li becchi che magari diciamo, la dico brutta, no? Rubacchiano qua e là, ti dicono, ma l'artista è una spugna, assorbe, ma l'artista ha sempre le antenne tese. Ecco, Bowie è stato comunque, diciamo, top anche da questo punto di vista. Mi viene in mente che, non so, nella registrazione di Space Oddity, cioè il suo primo grande successo, no? Al pianoforte c'era Rick Wakeman, che poi sarebbe diventato con gli Yes una colonna del progressive rock, forse insieme a Keith Emerson il più grande tastierista. Ma pensiamo invece, fuori dalla musica, a Lindsey Camp, mimo, coreografo, personaggio di straordinaria creatività, che fu coinvolto da Bowie nel progetto Ziggy Stardust. Le coreografie, le cose, fatte tutte da questo personaggio fantastico che tra il teatro danza, il mimo appunto, e un'arte da coreografo sublime, è stato uno dei personaggi più interessanti di questo mondo artistico del Novecento. Poi pensiamo anche al fatto che lui aveva attenzione anche al mondo, questo per esempio me l'ha rivelato non Paul Morley, ma un mio amico e collega che è un fan sfegatato di Bowie, Stefano Bianchi, che gli regalava libri sull'arte contemporanea, su artisti tipo De Chirico, insomma anche artisti italiani. Beh, mi viene in mente che la copertina di uno dei suoi dischi, Diamond Dogs, è un dipinto di un pittore belga che si chiama Guy Pellhart, se lo pronunciamo alla francese, o Guy, non, francamente non so se si pronuncia Guy o Guy. Anyway, era un artista che era stato beccato, pensa, e qua ritorna il discorso della spugna, delle antenne, dai Rolling Stones. Infatti lo stesso pittore farà la copertina, però che esce dopo. Per cui Mick Jagger all'epoca se ne uscì con la famosa, come dire, affermazione del tipo: se siete nello stesso camerino con David Bowie e avete un paio di scarpe nuove, chiudete le vene prima che scompaiano. Per cui adesso, lui, anche lì l'aveva toccata piano, no? Come si dice. Però insomma, questo ti dà l'idea del personaggio, per non parlare del teatro giapponese, insomma ha preso veramente da... Ecco, adesso mi sfugge il nome, ma prima ti ho citato il video, la videoclip di Lazarus.
Sì.
Bene, un mio amico che è un artista di arte contemporanea, in una delle esposizioni che lui tiene nella sua sala espositiva, mi fece vedere una sequenza di immagini di un'artista italiana. Era esattamente le bende, il letto, esattamente lo spunto sul quale si costruisce la videoclip di Lazarus. Quindi, capito, quanti cavolo ce ne sono? Io quello non lo sapevo, per cui nel libro ce n'è, ma magari ce ne sono pure di più, capisci? Perché comunque questo Paul Morley, giusto per dire due parole sull'autore del libro, aveva già scritto una biografia più convenzionale. Poi lui fu chiamato proprio da Bowie a collaborare come consulente alla mostra David Bowie Is, che è stata anche in Italia a Bologna, che poi è diventata adesso una sorta, non è proprio quella, però diciamo il meglio di, è diventata una mostra permanente che c'è a Londra da novembre. Infatti il libro è uscito in Inghilterra in occasione del vernissaggio di questa mostra all'interno del Victoria and Albert Museum, è una specie di mostra permanente su Bowie. Quindi Paul Morley è uno che ha scritto biografie, ma è anche un giornalista, anche un autore di documentari, anche membro della band Art of Noise, quindi un personaggio eclettico che a me è stato subito simpatico, perché mi sono un po' rivisto in lui nelle varie cose che lui fa e che insomma che nel mio piccolo ho fatto anch'io. Per cui è un personaggio sicuramente interessante. E la cosa incredibile è che nonostante abbia scritto una biografia, questo libro e la collaborazione alla mostra, non ha mai incontrato David Bowie.
Ma come?
Quindi,
mai?
Ma come? Anch'io mi sono detto, ma come? E lui tira fuori il solito refrain, che c'è del vero, no? In tutte le cose, che è quello, never meet your idols, cioè non incontrare mai i tuoi idoli, no? Perché rischi di esserne deluso. Per me quando gli ho detto, ma perché? Come va? E lì mi ha dato questa risposta. In realtà credo non ci sia stata una vera e propria occasione, ma che Bauer si stima di lui per il lavoro fatto sul primo libro o per altri lavori fatti, questo è indiscutibile, se no non l'avrebbe lui o chi per esso non l'avrebbe ingaggiato per questa mostra bellissima, peraltro.
Senti Ezio, allora abbiamo detto tante cose, ci sarebbe da dire ancora tanto altro su David Bowie, in particolare su questo libro. David Bowie, Oltre lo spazio e il tempo, pubblicato da Hoepli e con la tua curatela e non solo con
sì, e con, tu l'hai citata, ma anche con una prefazione di cui vado molto orgoglioso perché l'ho accolta io, di due artisti che apparentemente sono distanti tra loro ma che sono stati uniti in maniera abbastanza rocambolesca da David Bowie, cioè Manuel Agnelli, che ha fatto proprio il musical Lazarus, che è un'opera incompiuta di Bowie che lui ha portato in Italia, e Paolo Fresu, che ha questo progetto Heroes, che è una rivisitazione non solo in chiave jazz, in chiave di musica creativa, delle canzoni di Bowie, perché, come mi ha spiegato lui, nel 1969, Bowie era già Bowie ma non era una leggenda, arrivò in Italia e non mi ricordo, oppure non si capisce come, venne coinvolto in un contest, quindi in un festival canoro a Monsumano Terme in provincia di Pistoia, e arrivò secondo, per cui 50 anni dopo il comune di Monsumano, sentendosi in colpa, chiese a Fresu di fare, diciamo, un progetto artistico dedicato a Bowie. È nato David Bowie Heroes, che è ancora in tour. Adesso Paolo sta portando in giro tra le mille suoi progetti anche uno spettacolo su Miles Davis per il centenario, sì, della nascita, però mi ha detto che questo Heroes è sempre vivo, con Petra Magoni alla voce, insomma, li ho uniti insieme e hanno raccontato il loro David Bowie.
Ecco, a questo punto ti chiedo di raccontare almeno la tua canzone preferita con cui chiudiamo questo intervento dedicato appunto al libro su David Bowie. Qual è la tua canzone preferita e perché?
No, non è proprio la mia canzone preferita in assoluto, però siccome l'ho suonata per tanto tempo in una versione completamente diversa, una versione un po' rubacchiata anche in questo caso da me, dalla grande Ricky Lee Jones, questo brano, che incarna anche uno certo spirito rock, è Rebel Rebel, tratto proprio da quel Diamond Dogs, quell'album di cui parlavo prima, con la copertina del pittore belga.
Benissimo, grazie mille Ezio per essere stato con noi.
Grazie a voi, ciao, buona serata, ciao.
uno dei primi grandi successi di David Bowie, Rebel, ne abbiamo parlato perché appunto è stata pubblicata da poco una nuova biografia, ne abbiamo parlato con Ezio Guaitamacchi. Adesso per lo spazio degli Anacardi andiamo al Teatro Studio dell'Hack di Lugano, dove domani, per la precisione alle 18, va in scena la prima del nuovo spettacolo di Trickster P, il collettivo artistico che ruota intorno a Cristina Galbiati e Ilia Lüginbühl. Spettacolo però forse non è la parola giusta, perché Common Land, questo è il titolo della serata, è un'esperienza immersiva, o per meglio dire uno spettacolo partecipativo che interagisce con il pubblico interrogandolo sul senso della propria corporeità. Per fare ciò ci sono tre schermi di proiezione, sedute molto comode e uno spazio sonoro vivente che accompagna appunto il percorso degli spettatori attraverso una narrazione che inizia così.
K.
...230 milioni di anni avanti Cristo.
Sembrerebbe un viaggio nel tempo, o forse no, lo chiediamo a Zeno Gabaglio, compositore e violoncellista ticinese, giunto ormai alla sesta collaborazione con Trickster P. È lui ad aver scritto le musiche che stiamo ascoltando ancora in sottofondo, o meglio ancora, capiremo più avanti di che cosa si tratta, ad aver disegnato questo spazio sonoro. Zeno, benvenuto.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Zeno, di cosa parla? Possiamo svelare di cosa parla Common Land?
Sì, in realtà come si è sentito dall'esempio che hai appena proposto, che citava i 230 milioni di anni fa e poi qualcosa che doveva sembrare a un ruggito di...
Aia, mi sa che abbiamo perso sul ruggito, abbiamo perso il nostro Zeno Gabaglio. Proviamo.
Sente?
Ecco, adesso ti sentiamo. Ti abbiamo perso sul ruggito.
Sì. Sì. Dicevo che Common Land ha...
Temo che abbiamo proprio un problema di comunicazione su questa linea. Allora, se riusciamo a recuperare subito bene, se no recupereremo nel corso della... adesso ti risentiamo, riproviamo.
Ok, sì, la terza in genere è quella buona.
Speriamo.
il tema affrontato da Common Land è quello del tempo, in un senso oggettivo, storico, per cui... si parte a ritroso dal nostro presente e si arriva all'origine dell'universo, quindi un viaggio grosso modo di 12 miliardi di anni che viene affrontato per tappe, diciamo, significative, però anche lo scorrere soggettivo del tempo, per cui una parte dello spettacolo che si compone di scene ricorrenti, ma appunto trasposte nel tempo, riguarda uno spazio preciso che attraverso le epoche assume connotati, quindi anche sentimenti, che cambiano di volta in volta. Quindi la questione che ha poi anche sfumature inevitabilmente di pensiero, di filosofia, è quella di che cos'è alla fine il tempo. Le dimensioni piccole, infinitesimali, ma anche quelle gigantesche che da certi punti di vista possono anche scatenare qualche vertigine.
Ecco Zeno, quindi si tratta di teatro di ricerca, non una vera e propria narrazione, ma la possibilità per il pubblico è quella di essere parte, no, dell'elaborazione artistica. E lo spazio sonoro, visto che te ne occupi tu, lo spazio sonoro che ruolo gioca?
Lo spazio sonoro, io se qualcuno mi chiede che mestiere fai, tenderei a dire il musicista. Tendenzialmente uno pensa che il musicista fa delle musiche. Lo spazio sonoro in realtà è qualcosa di un po' più esteso rispetto alle musiche, perché pensiamo spesso che la musica è qualcosa che esiste indipendentemente da tutto il resto. Invece sappiamo bene che la musica, a seconda del contesto della situazione in cui è messa, può assumere significati e valori diversi. E a creare i possibili switch di senso sono per esempio i rumori che stanno attorno alla musica, o le parole che stanno dentro e attorno al sonoro, anche musicale, che permette di prendere in considerazione l'elemento sonoro, per cui se c'è già tanto rumore, se c'è già tanta parola, probabilmente la musica deve avere un ruolo più defilato, più minimale, quindi a maggior ragione in un ambito teatrale dove la parola viene spesso usata, la considerazione dello spazio sonoro forse è più ampia e esaustiva che non puramente, semplicemente quella della presenza musicale.
E quindi a questo punto, Zenola, sentiamo ancora un assaggio di questo spazio sonoro. Qui dove siamo, per esempio, Zeno?
Qua siamo in una soggettiva di quella porzione di pianeta che vediamo cambiare nel corso degli anni, e siamo in un momento estivo di relativa quiete, dove però sui vari schermi, ovviamente adesso non possiamo vederli, però sui vari schermi succedono delle cose, perché gli schermi riportano delle illustrazioni con dei dettagli che cambiano di volta in volta, e la musica tende a sottolineare questi cambiamenti.
Beh, direi che abbiamo comunque dato alcuni elementi, no, che possono invogliare la gente a venire a vedere questa prima, che è prevista per domani, lo ricordiamo, al Teatro Studio LAC dell'AC, dalle 18 di domani, 25 febbraio, 18 e 20 e 30, sono due momenti, due esperienze, e questo fino al 4 marzo. Ne abbiamo parlato con Zeno Gavaglio, che si è occupato della parte sonora e che naturalmente ringraziamo. Grazie mille, Zeno.
Buona serata a tutti, grazie a voi.
My man likes to keep it on the inside. I know, don't go for all those lengthy phone calls. When he's here, oh, he says it all. And that's why I love my baby. You know, that's why I love my baby. I say that's why I love my baby. And I do. And flowers, no diamonds, none of that hallmark stuff. Don't go thinking that he's got it easy, 'cause every day, baby aims to please me. And that's why I love my baby. I say that's why I love my baby. I say that's why I love my baby. My man, he don't show it on the outside. My man likes to keep it on the inside. I know, don't go thinking that he's got no style, 'cause every day, yeah, yeah, baby, makes me smile. And that's why, that's why, That's why I love my baby, why I love my baby, and I do. I said it's why, I said it's why, I said that's why I love my little baby, and I do, I do, I do, I do.
Stella perché non volete parlare, Napoli rimma sotto c'ho sua mare, si lacrima caccia e tale, marito in do silenzio, silenzio cantatore, non ti dica parole d'amore, ma te dici lo silenzio.
Siamo indubbiamente dalle parti di Napoli, insomma lì. L'accento è inequivocabile. Newt con Alessandro D'Alessandro e questo Silenzio Cantatore. Adesso vediamo se la nostra ospite rimarrà in silenzio. Non credo, perché è venuta qui proprio per esporre tutta una serie di malefatte musicali, non so se posso definirle così. Comunque la nostra ospite, per senza vergogna, è Mara Travella, che è qui con noi in studio, che quindi naturalmente ringraziamo di essere venuta e accogliamo. Mara Travella, direttrice artistica e operativa della Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana. Benvenuta Mara.
Grazie mille, grazie dell'invito.
Allora, qui inizia insomma la parte difficile. Visto che tu devi confessare insomma qualche peccato musicale, da dove partiamo?
Ma partiamo forse dall'adolescenza.
Okay. Nel senso tanto che... tempo fa no. Non così tanto tempo fa,
però sì, dai, almeno quando ascoltavo le canzoni che ho scelto per questa sera avevo all'incirca 14-16 anni, quindi dai, un pochino di anni fa. E diciamo che sono veramente delle canzoni che se riascolto oggi mi dico... Ma povera Mara.
Perché?
Allora, perché ci arriviamo, ti piacevano così tanto?
Partiamo dal primo brano che hai scelto, così introduciamo un po' il tema. Sono gli Articolo 31, il titolo però lo lascio dire a te.
Sì, il titolo è Spirale Ovale.
Ok.
E questa canzone è una canzone che credo io e tutte le mie amiche cantavamo a squarciagola alle feste che appunto facevamo tra i 14 e i 16 anni. E sostanzialmente è la narrazione, il racconto di questa voce narrante della canzone, chiamiamola così, che racconta come lui conquisterebbe la sua ragazza amata, però appunto ci vediamo dietro un po' tutto quel mondo dell'hip hop di quegli anni, dei primi anni 2000, e quindi anche un po' tutto un rifiuto del vestirsi bene, dei bei vestiti. Dice lui a un certo punto, dice: non sopporto le tue amiche con i vestiti firmati, ad esempio, no? Però tutto questo appunto lo sentiremo fatto con un linguaggio che oggi appunto forse un po' anche mi fa rabbrividire, però questo è il vero senza vergogna per me.
Allora ne sentiamo un pezzettino, cosa dici?
Certo.
Guardarti accende un desiderio incontenibile, come le gocce sul bicchiere quando siete male. Io non so quanto giusto sia avvicinarmi e farti mia e poi andare in birreria. Io non ti porto mai a fare passeggiate, non ho ricordo di anniversari e date, dormo a metà le mie giornate. La vita quotidiana la improvviso sulla scena, mi annoio a morte se mi porti con i tuoi fuori per cena. Non mi emoziono su. E stare fumati a guardare cartoni animati, fermarsi in un motel sulla via per la festa, e risparmarmi di sangria, mo' di gel sulla cresta, raccontarti ogni mio vizio segreto, poi voglio portarti dove non esiste divieto, e le emozioni che senti creano vortici immensi, e la spirale ovale dei sensi, se pensi di prendermi così.
Ecco Mara, allora, che effetto fa riascoltarlo, ma dopo un po' di tempo? Non ti chiedo nemmeno, cioè, che cosa pensi di questo maschio che si presenta in questa maniera.
Sì, grazie.
Eviterò.
Grazie. Ma appunto mi fa sorridere, cioè, ascoltarla veramente mi fa pensare quanto in quegli anni non eravamo forse neanche tanto coscienti del contenuto di queste canzoni, o comunque non era qualcosa che mettevamo in dubbio. E inoltre appunto ha molto a che fare con il fatto che nell'adolescenza in fondo questi ritmi, questo anche menefreghismo, no, che lui espone, sicuramente faceva presa su di noi, su noi ragazze, ma anche ragazzi, ma su noi ragazze, senza che ci ponessimo poi veramente la domanda del qual era l'approccio e il male gaze di questo artista.
Io ho evitato,
all'epoca, ecco.
Però posso dire che magari questa cosa non riguarda sicuramente solo la tua generazione, ma la generazione tutti, insomma, sostanzialmente. Ma a quell'età è giusto essere anche un po' stupidini, no? Mettiamola in questi termini. Poi dopo vedremo questa cosa, scrolleremo le spalle, ma se non facciamo gli stupidi lì, quando lo facciamo?
Ma assolutamente sì, ma tra l'altro io avevo un po' questi due poli nella mia adolescenza, uno era l'hip hop e poi il rap anche più diciamo impegnato, quindi un po' tutti gli ambienti del Leoncavallo e Chaos One, Il Danno, Corre del Fomento, cioè avevo tutta questa parte qua e poi eravamo anche delle grandissime appassionate di reggae e di dancehall, io e le mie amiche, che anche i contenuti della dancehall, se li guardo oggi, insomma, opinabile. Anche lì c'è da mettersi le mani nei capelli. No?
Abbastanza.
Eppure avevamo voglia di ballare, di cantare a squarciagola.
E in tutto questo cosa ci fa Laura Pausini con 5 giorni?
Ecco,
prego.
E invece 5 giorni, che è la seconda canzone che ho portato, che tra l'altro è una canzone di Zarrillo, che poi Laura Pausini fa una cover di questo brano. Questo invece per me rappresenta l'altro polo dell'amore dell'adolescenza, no? Da un lato c'era un po' appunto l'attrazione per questo genere di canzoni come Spirale Ovale, eccetera, e poi dall'altro canto c'era lo struggimento, cioè io ho proprio questi ricordi di il mio lettore CD o il mio primo MP3 che aveva la grandezza di una chiavetta USB con dentro 5 giorni e camminare ascoltando questa canzone in loop, che un'altra poteva essere Mary dei Gemelli Diversi, cioè queste canzoni struggenti sull'amore che finiva e quindi piangere, quindi le emozioni forti, ecco, per me queste canzoni sono quelle che pesco dal mio cassetto della memoria e mi dico le ho amate.
Ma tu ti vergogni ancora? Perché vergognarsi tutto sommato?
Ma perché vergognarsi? Ma in fondo di Spirale Ovale un po' me ne vergogno, l'ho spiegato perché appunto se la riascolto oggi, penso per le persone che mi conoscono, probabilmente rimarrebbero appunto anche stupite dal fatto che io sappia a memoria, io la so a memoria quella canzone, io la so e quindi probabilmente si direbbero Mara, ma veramente. E invece di 5 giorni non è che mi vergogno, però mi fa pensare anche lì al fatto che semplicemente avevamo questo sguardo molto incantato sugli struggimenti d'amore, che anche oggi insomma guardo un po' con uno sguardo diverso, ecco.
Però un pizzico di romanticismo non fa mai male, tutto
sì,
sommato, no?
Anche la malinconia ci vuole,
giusto. Allora grazie mille a Mara Travella per essere stata con noi e aver avuto il coraggio insomma di esporre tutti i suoi peccati musicali, e adesso sentiamo questa canzone di Laura Pausini. Grazie mille Mara.
Grazie a voi.
Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercata più. Troppa gente che mi chiede e scava dentro la ferita. Cicatrizzi mai, faccio male anche a un amico che ogni sera è qui, gli ho giurato di ascoltarlo ma tradisco lui e me, perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo ti sto implorando, aiutami a distruggere.
Cinque giorni che ti ho perso, mille lacrime cadute ed io inchiodata a te. Tutto e ancora più di tutto per cercare di scappare. Ho provato a disprezzarti, a tradirti, a I'm
giorno tornerò nei tuoi pensieri. Mi dici tu chi ti perdonerà di esserti dimenticato ieri, quando bastava stringersi di più, parlare un po'.
Cinque giorni di Laura Pausini è stata scelta dalla nostra ospite di Senza Vergogna, Mara Travella. Adesso abbiamo un pezzo fresco, freschissimo, di un bravissimo vibrafonista americano, si chiama Joel Ross, e poi subito dopo parleremo di genio e infallibilità. Uno dei commenti più frequenti quando si parla di lui, non il pelatone, quello degli aratri e delle spade, no, l'altro lui, quello dei viaggi su Marte, dei taxi autonomi, quello con 14 figli, con nomi tipo Saxon, Strider, XAI 12, Il commento più frequente è: sì, sembra un po' fuori, ma che ci vuoi fare? Con i geni è spesso così. Lui, Elon Musk, ha alle spalle un sacco di storie di successo, innegabile. Non ammassi 600 miliardi di dollari di patrimonio per caso o solo perché hai le amicizie giuste. Ok, su questo ultimo punto magari si potrebbe discutere, ma non è questo il tema che ci interessa. Un concetto che spesso si associa alla genialità di Elon è quello dell'infallibilità, manco fosse un papa. Ecco, su questa questione stanno emergendo alcuni elementi che cominciano a far vacillare un po' la teoria. Prendiamo per esempio il caso di Optimus, Ermeio si direbbe dalle parti di Trastevere, il robot umanoide, il cocco di Elon. Il simpatico ammasso di circuiti integrati e ferraglia, secondo il nostro Elon, genererà 10 trilioni, 10 mila miliardi di dollari di ricavi a lungo termine per Tesla e alla fine rappresenterà l'80% del valore dell'azienda, il cui valore totale raggiungerà quindi i 25 trilioni di dollari, 25 mila miliardi di dollari. Lascio apposta una pausa teatrale dilatata per permettere alle nostre stanche cellule grigie di elaborare questi numeri. Sono abbastanza sicuro che nessuno di noi ha la più pallida idea di cosa rappresentino 25 mila miliardi di dollari. Per fortuna viene in nostro soccorso sempre lui, Elon, con cifre più alla nostra portata. Cito testualmente: alla fine del 2025 dagli stabilimenti della Tesla usciranno 5.000 esemplari di Optimus. Andiamo a verificare. Quanti ne sono usciti alla fine dell'anno scorso? Questa è facile. Quanto fa 5.000 meno 4.998? Fa 2, se non sbaglio. Due che, immaginate la scena, stanno facendo gli apprendisti in una fabbrica della Tesla, nel senso che osservano e imparano, senza muovere nemmeno un bullone o un pistone. Non si hanno notizie di attività produttive dei due. Due studenti diversamente brillanti, si potrebbe dire con molta generosità. Il problema di fondo, dicono gli esperti, è che il geniale Elon non ci ha capito un H. Non funziona né l'hardware, il robot umanoide, né il software, il modello di apprendimento dell'intelligenza artificiale. E c'è un problema che va al di là di Optimus, e cioè che i mirabolanti numeri che ammannisce il buon Elon si schiantano contro quella noiosa cosa chiamata realtà. Niente boom di taxi autonomi, eliminazione di modelli della Tesla e conti in pesante rosso. Per i viaggi su Marte, vediamo più in là, e via discorrendo. Insomma, più passa il tempo e più si fa strada l'idea poco confortante che il geniale ed infallibile Elon, più che una versione moderna del buon Albert Einstein, sia un emolo, se possibile meno simpatico, di Vanna Marchi. We'll be right back. Rhythm, grande pezzo di un grande chitarrista, Ry Cooder. Adesso parliamo di qualche cosa che sta per succedere, o meglio, fra poco meno di 2 ore trasmetteremo una prima fila un po' speciale. Perché? Perché per la prima volta ascolterete in onda uno showcase che in realtà è stato presentato già più o meno un anno e qualche cosa fa. E anzi, lo chiediamo proprio a chi l'ha presentato. Gianluca, era il dicembre del 2024, è giusto, Gianluca Verga?
Giusto, Sergio. Buonasera, sì. Grazie dell'invito, una buonasera anche a tutto il pubblico di Rete 2.
Quindi stasera presentiamo per la prima volta in diretta questo showcase, questa serata che era stata dedicata a una figura molto molto interessante, un irregolare, uno splendido irregolare, possiamo definirlo così, della musica italiana e in particolare della scena romana, e cioè Franco Califano.
Franco Califano, ma tutto nacque perché una voce molto conosciuta dal pubblico di Rete 2, ovvero Gian Gilberto Monti, che oltre a essere cantautore, agitatore di idee, ha realizzato con Francesca Giorzi parecchi radiodrammi, anche premiati, anche di successo, scrisse un paio d'anni fa un libro a quattro mani con un giornalista di Torino, Vito Vita, questo è il nome vero, non è il nome d'arte, grande cultore della musica italiana, grande studioso, scrisse questo libro dedicato a Franco Califano. Franco Califano, il prever di Trastevere. Io lo lessi e confesso che, forse come altri, nella mia vita avevo un po'... era negletto Califano. Sì, conoscevo tutte le canzoni, sapevamo molto dei suoi guai giudiziari, della sua vita sopra le righe, ma personalmente non avevo colto, non mi ero occupato della ricchezza e della quantità della sua poetica. Leggendo questo libro mi è venuto in mente di coinvolgere per l'appunto Gian Gilberto Monti e Vito Vita per rappresentare la figura, l'opera, la vita di Califano, per quanto si possa presentare in un'ora, poco più di un'ora, per il pubblico di Rete 2, per il pubblico dell'RSI sul plateau dello Studio 2. E fu una serata per me stupefacente, perché appresi molto della vita, dell'opera, della figura di Califano, ma anche il pubblico presente, stranamente erano più donne che uomini. Sappiamo che Califano all'epoca era anche un grand viveur, piaceva molto alle donne, aveva fatto anche l'attore per i fotoromanzi, non so se qualcuno ricorda i fotoromanzi che erano in voga negli anni 60.
Sì, un reperto archeologico, ma qualcuno lo ricorda, sì.
Sì, qualcuno sicuramente lo ricorda. Per cui da un ascolto abbastanza frettoloso mio negli anni di Califano, grazie a quella serata ho veramente iniziato ad apprezzare con attenzione le qualità di scrittura, poetiche e anche della vita di questo artista comunque straordinario. E ne diedimo soprattutto Vito Vita, che era con me per il talk, lui raccontava le varie fasi della carriera di Califano, mentre Gian Gilberto Monti era sul palco con un trio di stampo jazz per rileggere alcune pagine straordinarie scritte da Califano. E al termine della serata io ricordo che tutto il pubblico presente venne non tanto da me quanto dai musicisti, dagli autori del libro, perché erano rimasti stupefatti dalla ricchezza di questa persona, dalla vita di questa persona, che è vero, sappiamo, ha avuto guai giudiziari, era un playboy, amava la bella vita, la mondanità, però fondamentalmente, essendo una persona triste, timida e anche complessata, aveva messo nella sua scrittura tutto quanto viveva al di là delle ombre e delle luci. E una piccola curiosità, pensate che l'Università di New York, questo me lo raccontarono i due autori, diede conferì una laurea honoris causa in filosofia a Franco Califano, al califo. Perché? Perché era riuscito, come perverso, tra virgolette, a esprimere attraverso la sua canzone una dimensione, ricordo le parole, una dimensione filosofica ed esistenziale, tutt'altro che banale, che sapeva andare anche in profondità. E lui scriveva, lui era un poeta di borgata, si amava definirsi così, osservava il suo mondo, il suo piccolo mondo, tra virgolette, la Roma delle borgate, però la sua scrittura aveva una flat universale, parlava di sentimenti che sono riconoscibili ovunque. Questa è una delle grandezze di Califano. E tra l'altro quella serata, e invito anche il pubblico ad ascoltare questa sera, al di là dell'inizio di Sanremo, al di là della Champions League, per riscoprire un autore che ha scritto tra poesie e canzoni circa 1000 opere.
Ecco, ricordiamo Gianluca anche qualche titolo, perché ci sono titoli importanti, certo, della storia della musica italiana.
Titoli importanti che quella sera lui dicevo, ma caspita, anche questa è sua. Era un continuo, ma vedevo anche il pubblico al di là di quelle più famose. Allora, lui ha scritto tantissimo per se stesso ovviamente, ma anche per altri, perché tutti, anche le testimonianze raccolte da Monti e Vito Vita, parlano comunque di un uomo generoso, dal cuore grande, aiutava chi ne aveva bisogno. Per esempio aiutò molto Mia Martini, per la quale scrisse Minuetto, che rimane la canzone più venduta di Mia Martini ancora oggi del suo catalogo, e La nevicata del 56, che è un pezzo meraviglioso. Per la Vanoni scrisse, lo ricordiamo, La musica è finita, per esempio, musica di Bindi, oppure Una ragione di più, grandi successi. Poi è stato anche lo scopritore, il mentore, il primo produttore di Ricchi e Poveri, per dare un altro esempio della genialità di Califano. Però mi piace ricordare anche che scrisse il testo di E la chiamano estate, che Bruno Martino portò a Sanremo, Siamo gente di borgata, dei Vianella, scrisse la versione italiana di pezzo che è passato alla storia come un'estate fa, il pezzo di francese era di Michel Fugain, lui si riscrisse il testo e la portò al successo in Italia. Ma veramente sono decine e decine, centinaia di canzoni, perdona la raucedine, che Franco Califano ha scritto, ha prodotto, ha contribuito alla nascita. È un artista stratosferico, 1000 tra canzoni e poesie, non so quanti altri artisti nella musica italiana, ma forse non solo, hanno scritto questo popò di roba. E poi ci sono i suoi pezzi che li conosciamo tutti, almeno i principali, che sono, che so, quella rifatta anche da Ciro Mancino, Un attimo piccolo, ma vedendomi ciò, ho talmente la testa intasata di sue canzoni che non mi vengono. Ma
una ti viene sicuramente fra pochissimo, perché è il brano con cui chiudiamo questo nostro intervento. Allora, ricordiamo,
è considerata la quintessenza del suo pensiero.
Verissimo. Però ecco, mi piace ricordare che appunto stasera ci sarà un bel concentrato, credo, no? Di ricordo, di racconto della vicenda umana, artistica di Franco Califano in questo showcase che si è tenuto un anno e qualcosa, nel dicembre del 2024, presentato da Gianluca Verga. Avete sentito tutti i protagonisti, stasera lo potrete riascoltare, anzi lo potete ascoltare per la prima volta in radio nell'ambito di Prima Fila. Gianluca Verga, a questo punto ti ringrazio e ti faccio anche presentare l'ultimo brano, il brano con cui giustamente dobbiamo chiudere l'intervento su Franco Califano.
Sì, e prima di presentarti il brano, lo adoro, lo ho iniziato ad adorare anche per l'epitafio che ha scolpito sulla sua tomba, che lo trovo uno dei più riusciti che abbia mai visto, che è Non escludo il ritorno. Questo è stampato sulla tomba di Franco Califano. Beh, il brano non può che essere Tutto il resto è noia, ed è veramente la quintessenza della poetica di Franco Califano.
Grazie mille Gianluca, alla prossima, speriamo presto.
Allora, auguri.
che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo ma poi tutto il resto è noia, no, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. Poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Poi la notte d'amore per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera, inventi feste, inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia.
Franco Califano con uno dei suoi grandi successi, forse il più grande successo, Tutto il resto è noia. Ne abbiamo parlato perché stasera in prima fila proporremo per la prima volta in radio lo showcase che è stato presentato nel dicembre del 2024 da Gianluca Verga, proprio dedicato alla musica, all'opera di Franco Califano. Adesso però da Roma, da Trastevere, ci trasferiamo, così metaforicamente parlando, oltre la Manica. Perché oltre la Manica? Lo chiediamo subito al nostro ospite di Cappa e Spalla, Alessandro Robecchi. Perché andiamo oltre la Manica? Cosa c'è di interessante?
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Cosa c'è di interessante? Che insomma questi Epstein File, il coinvolgimento del principe Andrea, tutte cose che non diremo perché sono su tutti i giornali, hanno insomma un po' eccitato gli inglesi su un quesito vecchio come il mondo, che è insomma monarchia sì e monarchia no, E questo, nel Regno Unito, è un grosso tabù, al tempo stesso è una antichissima battaglia di piccoli gruppi di repubblicani. Insomma, si parla di questa monarchia, di cui, diciamo, il nome compreso, Andrew, Albert, Christian, Edward, Mountbatten, Windsor ha dato in questi giorni, insomma, un'immagine non proprio
non bellissima, no. Infatti ne abbiamo parlato ieri, curiosamente, sempre nello spazio di capo e spalla, anche per altre questioni in realtà. Adesso torniamo sulla monarchia.
Gli è andata meglio che alcuni suoi predecessori, per esempio Carlo I Stuart nel 1649 è stato decapitato, quindi insomma, come dire, meglio quello che sta succedendo ad Andrew adesso. Però insomma, è uscito un sondaggio che per la prima, forse primissima volta, mette il gradimento della monarchia inglese presso i sudditi di Sua Maestà, ovviamente, sotto il 50%, tra il 47 e il 45%, che è un caso un po', insomma, una novità, perché il gradimento è sempre stato molto alto, intorno al 60, 65, anche 70%, però con dei molti alti e bassi generazionali, nel senso che gli over 65 sono tutti per la monarchia al 70-75%, un'ovazione, mentre insomma tra i giovani e i giovanissimi si comincia a mormorare contro il re, e questo è brutto, a noi non piace, perché insomma, no, al di là della monarchia, ma la tradizione eccetera eccetera.
Ma c'è solo la tradizione, Alessandro, o c'è anche altro?
Il problema è un po' quello lì, perché quando si parla di monarchia si finisce sempre a parlare di quanto ci costa, quanto ci rende, insomma, e quindi bisogna fare un po' di conti. Non costa tantissimo la monarchia inglese, costa sul centinaio di milioni di sterline all'anno, però, se si aggiunge la sicurezza, guardie del corpo, eserciti, accorgimenti, protezioni varie, si arriva a 500 milioni all'anno, che non è pochissimo, diciamo. Ecco. Però c'è un indotto notevolissimo della monarchia inglese, che si valuta intorno a 1,8-2 miliardi di sterline all'anno, quindi diciamo il bilancio è positivissimo, insomma, vanno molto bene le cose.
Come è stato,
si dividono in due,
ecco, come è stato calcolato?
È molto difficile ovviamente calcolare, sono tutte stime, perché non è facile capire quanti turisti all'anno vanno a Londra perché c'è la monarchia e quanti invece vanno a Londra per divertirsi, insomma è difficile, o per lavorare, quindi è difficile capirlo, però si valuta insomma che questi 2 miliardi scarsi di sterline all'anno di indotto siano divisi tra il turismo e il merchandising, cioè molte magliette, tazze, piatti, ceramica, souvenir con la corona, la regina, il re, eccetera eccetera, che è un po', come dire, da un certo punto di vista mi fa piacere, perché quando vedi un'azienda in attivo fa sempre piacere, e però dall'altro lato, non so, mi fa un po' un strano effetto pensare, io quando penso ai re inglesi penso un po' a Shakespeare, a quella, insomma, era un po' tragedia, un po' dramma, la nebbia, la foschia della nobiltà più profonda. E invece qua siamo un po' ai conti della Proloco, no? Quindi cioè questa, ecco, questa discrepanza, diciamo, tra le due monarchie che ho incontrato nella mia vita, cioè quella che ho letto nei libri e quella che vedo adesso un po' in tutte le TV, è un po' lontana, insomma.
Allora, secondo te, scusa, adesso ti butto, insomma, la solita domanda un po' trabocchetto. Allora, ci arrivano al referendum, prima di tutto?
Ma dunque, ci sono ovviamente dei movimenti, c'è un movimento repubblicano che insomma è abbastanza forte, che da sempre promette, spera e auspica questo referendum, e invece il leader di questo movimento ha detto qualche giorno fa che ci arriveremo prima di una decina d'anni, quindi insomma anche loro hanno una visione, diciamo, non millenaria come la monarchia inglese, però insomma abbastanza lunga, però ecco, sono molto ottimisti di questi tempi, tutto dipende ovviamente, adesso naturalmente si parla sull'onda dello scandalo, quindi probabilmente adesso i sondaggi sono in questo modo, ma io credo che basta che se ne sposa uno domani mattina o c'è il battesimo reale oppure,
chi lo sa cosa succede.
Esatto, quindi non si può dire, però al momento, ecco, se si votasse domani mattina, come dicono quelli bravi che fanno i sondaggi, se si votasse domani mattina sarebbe una bella battaglia.
Quindi un altro Brexit, più o meno, adesso per dirla proprio malamente.
Sì, un Brexit.
Un Brexit, perfetto, ce l'abbiamo già.
Dovrebbe andarsene il re.
Va bene, Alessandro, senti, bene. Se ci saranno altre notizie sul referendum, certamente ci teniamo in contatto. E magari proprio in capo spalla ne ritorneremo a parlarne.
Va bene, ma io non ho niente contro, pur essendo repubblicano, diciamo, non ho niente contro la monarchia inglese, quindi
lunga vita
vediamo come va a finire.
Va bene.
Una volta i problemi ce li ha qualcun altro, insomma, ecco,
va bene. Grazie mille Alessandro Robecchi, nostro ospite di K e Spalla.
Ciao.
L'album si intitola Ukubonga, è del 2022 e qui abbiamo sentito la cantante sudafricana Lauren Klaasen e il chitarrista sempre sudafricano Mongezi Ntak. Con loro siamo arrivati praticamente alla fine di questa edizione di K, sono le 18:24, Sergio De Laurentiis e Davide Fersini in redazione vi ringraziano per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione.